Sorelle e fratelli, oggi è un giorno proprio particolare. La settimana che sta per iniziare comprende il 17 febbraio, una data importante per i protestanti italiani che ricordano che il 17 febbraio del 1848 il re Carlo Alberto con le lettere patenti ha concesso i diritti civili e politici ai valdesi. Non ancora la libertà religiosa, ma un primo passo per arrivarci, l'inizio di un cammino che noi stiamo ancora percorrendo. Mentre ricordiamo il passato, infatti, non possiamo non pensare al presente, con i diritti negati, le discriminazioni minimizzate, pregiudizi espressi a volte con veemenza, paure irrazionali. Ma oggi è anche San Valentino. Come dimenticarlo, visto che negli scorsi giorni la pubblicità e i negozi ce lo hanno ricordato costantemente con cuoricini e fiorellini. Anche se spesso l'idillio si spezza. Si frantuma proprio in nome dello stesso amore dal quale è nato. E non basta un fiore o un po' di cioccolata per riportare dignità e rispetto. Anche qui c'è ancora tanta strada da fare, un cammino iniziato che dobbiamo percorrere tappa dopo tappa con rinnovata attenzione e sensibilità. E ancora, la domenica di oggi prende nome da un versetto del Salmo 31. Sii per me una forte rocca. Una fortezza dove tu mi porti in salvo. Ed è questa parola che ci apre la speranza, la parola di un Dio che salva ed invita ad annunciare e condividere la sua salvezza, testimoniandola con il nostro impegno, il nostro pensiero, le nostre parole, le nostre azioni. Oggi quindi riconosciamo che il nostro aiuto è nel nome di Dio Padre che ci ha creati, del Signore Gesù Cristo che ha dato la sua vita per noi, dello Spirito Santo che costantemente ci rinnova e ci sostiene. Amen. Scrive il salmista: Sii per me una forte rocca, una fortezza dove tu mi porti in salvo. Tu sei la mia rocca, la mia fortezza. Per amore del tuo nome, guidami e conducimi. Sia benedetto il Signore, poiché Egli ha reso mirabile la sua benevolenza per me, ponendomi come in una città fortificata. Io nel mio smarrimento dicevo, sono respinto dalla tua presenza. Ma tu hai udito la voce delle mie suppliche quando io ho gridato a te. Amate il Signore, voi tutti i suoi santi, siate saldi e il vostro cuore si fortifichi, voi tutti che sperate nel Signore. Raccogliamoci in preghiera. Dio nostro, tu sei la nostra rocca e la nostra fortezza. Per questo ti chiediamo di soccorrerci e difenderci da tutto quello che minaccia la nostra fede e la nostra speranza. Spesso ci scoraggiamo di fronte alle difficoltà, agli ostacoli, al prolungarsi di situazioni di malattia, di violenza, di incertezza e pensiamo come il salmista di essere soli, che tu sia lontano, che le nostre preghiere non vengano ascoltate. Sii per noi una rocca. Una fortezza e portaci nuovamente in salvo. Che la tua parola ci conforti con l'annuncio della tua grazia, che il ricordo dell'opera di salvezza in Cristo rafforzi la nostra fede, che la presenza dello Spirito ci sostenga e incoraggi nella speranza. Amen.
Thank you. Leggo dal libro di Isaia, capitolo 58, versetti da 1 a 9. Grida a piena gola, non ti trattenere. Alza la tua voce come una tromba. Dichiara al mio popolo le sue trasgressioni, alla casa di Giacobbe i suoi peccati. Mi cercano giorno dopo giorno. Prendono piacere a conoscere le mie vie, come una nazione che avesse praticato la giustizia e non avesse abbandonato la legge del suo Dio. Mi domandano dei giudizi giusti, prendono piacere ad accostarsi a Dio. Perché, dicono essi, quando abbiamo digiunato non ci hai visti? Quando ci siamo umiliati non lo hai notato? Ecco, nel giorno del vostro digiuno voi fate i vostri affari ed esigete che siano fatti tutti i vostri lavori. Ecco, voi digiunate per litigare, per fare discussioni e colpite con pugno malvagio. Oggi voi non digiunate in modo da far ascoltare la vostra voce in alto. È forse questo il digiuno di cui mi compiaccio, il giorno in cui l'uomo si umilia? Curvare la testa come un giunco, sdraiarsi sul sacco e sulla cenere. È dunque questo ciò che chiami digiuno, giorno gradito al Signore? Il digiuno che io gradisco non è forse questo, che si spezzino le catene della malvagità, che si sciolgano i legami del giogo, che si lasciano liberi gli oppressi e che si spezzi ogni tipo di giogo. Non è forse questo che tu divida il tuo pane con chi ha fame, che tu conduca a casa tua gli infelici privi di riparo, che quando vedi uno nudo tu lo copra e che tu non ti nasconda a colui che è carne della tua carne. Allora la tua luce spunterà come l'aurora, la tua guarigione germoglierà prontamente, la tua giustizia ti precederà, la gloria del Signore sarà la tua retroguardia. Allora chiamerai e il Signore risponderà, griderai ed egli dirà, eccomi.
Diritto e giustizia. Non sono solo aspirazioni del popolo di Israele all'epoca del profeta Isaia. Diritto e giustizia sono i nostri problemi, il nostro impegno, la nostra preoccupazione. Diritto e giustizia riguardano le leggi, certo, ma anche l'economia, la politica, la società, i nostri rapporti interpersonali e anche il nostro rapporto con Dio. Un Dio che ci incontra promettendo diritto e giustizia. Un Dio che si propone come garante di diritto e giustizia, arrivando a giustificarci tutti e tutte in suo figlio e facendoci così conoscere la sua giustizia. Il popolo di Israele è in crisi. Pensa che Dio lo abbia abbandonato, anzi peggio, pensa che lo stia trattando ingiustamente. Il popolo conosce la legge di Dio. Prova piacere a riunirsi nel suo nome, osserva il digiuno, si umilia davanti a lui. Ma Dio sembra lontano, sembra non gradire i suoi sforzi e i suoi sacrifici. E quella che potrebbe essere una vita felice, serena, gioiosa, rimane invece malata, insoddisfacente, incompiuta, triste. In effetti, anche a noi capita a volte di pensare che Dio sia lontano, o che ci tratti ingiustamente, che non apprezzi i nostri sforzi di seguirlo, di fare la sua volontà. Anche noi, come il popolo, conosciamo la sua promessa, preghiamo più o meno regolarmente, nei limiti delle nostre disponibilità partecipiamo ai culti e alle attività ecclesiastiche, ci teniamo informati, contribuiamo economicamente per ciò che possiamo alla vita della Chiesa. Cerchiamo di rispettare la sua volontà il più possibile nella nostra vita, eppure a volte sembra che i nostri sforzi non vengano considerati abbastanza, che fra noi e Dio permanga una distanza che impedisce il dialogo. Sembra che le nostre preghiere non siano ascoltate, le nostre richieste d'aiuto vengano ignorate, che il sostegno e la sicurezza di cui abbiamo bisogno non siano presi in considerazione. Cosa dovremmo fare perché Dio ci ascolti e venga in nostro soccorso, perché la giustizia promessa sia operata? Altri sforzi? Maggiore impegno? Più sacrifici? Per usare il linguaggio di Isaia, più digiuno, più elemosina, più umiliazione? Che altro pretende Dio da me? E forse il punto è proprio questo. Dio non pretende proprio niente da noi. Dio non ha una lista in mano da spuntare man mano che completiamo le missioni che ci vengono affidate. Non raccogliamo medagliette ogni volta che azzecchiamo la risposta giusta. Ed è un vero peccato che non funzioni così, perché in fondo non è così difficile digiunare, curvare la testa, umiliarsi o sdraiarsi su un sacco e cenere. Potremmo tranquillamente saltare un pasto una volta alla settimana, tenere la testa bassa per 2 ore al giorno, sdraiarci su un sacco mentre guardiamo la TV. Ma cosa cambierebbe nella nostra vita, nella vita del nostro prossimo, nel nostro rapporto con Dio? Il digiuno che Dio richiede non è il gorgoglio dello stomaco vuoto, né il mal di collo o di schiena per aver tenuto troppo la testa bassa o esserci seduti per terra. Il digiuno che Dio mi chiede è quello che mi consente di operare la sua giustizia. Se rinuncio al cibo e dono agli altri quello che avrei utilizzato per me, ecco che il digiuno porta dei cambiamenti. E questo non è un sacrificio. È condivisione, è comunione, è giustizia. Era questo il senso del digiuno e dell'elemosina, non tanto un sacrificio personale per compiacere Dio, quanto la possibilità di avvicinarsi a Dio facendo la sua volontà, relazionandosi nella giustizia al prossimo. E lo abbiamo ricordato prima, c'è proprio bisogno di giustizia nel nostro mondo. Anche nelle cose più banali o più ovvie prevale il privilegio, il pregiudizio, l'egoismo, l'esclusione a vantaggio di qualcuno, nella politica, nell'economia, nell'ordine di somministrazione dei vaccini. Anche nella possibilità di riunirsi per una celebrazione religiosa non c'è giustizia. Se non si è della giusta religione, della giusta confessione, se non si hanno i giusti agganci, può essere difficile ancora oggi esprimere la propria fede. Certo, paragonata ad altre zone del nostro mondo, la questione della libertà religiosa in Italia ci può sembrare buona, ma c'è ancora molto da fare. Addirittura nell'amore non c'è giustizia. Se chi dice di amarmi abusa di me, sfrutta le mie debolezze, svilisce e umilia ciò che sono, se mi devo difendere da chi dice di amarmi, se devo denunciare chi dice di amarmi, se devo nascondermi da chi dice di amarmi. Praticare la giustizia significa spesso lottare per la giustizia, ad iniziare da noi stessi, dai nostri pregiudizi, dai nostri privilegi e dai nostri vittimismi. Noi, come il popolo di Israele, ricerchiamo una vita più autentica, rapporti umani più sinceri, un rapporto con Dio più intenso. Ci riconosciamo mancanti di qualcosa, che può essere l'amore, la dignità, la compassione, l'amicizia, la speranza, il conforto, la sicurezza. In fondo, tutti e tutte ricerchiamo la giustizia. Abbiamo bisogno di guarigione, abbiamo bisogno che le nostre ferite siano rimarginate, la nostra speranza rinforzata, che le tenebre della nostra vita si schiariscano come la notte al giungere dell'alba. Ma perché tutto questo accada, ci dice il Signore, l'unica cosa da fare è ricercare la sua giustizia, quella giustizia che ci fa confidare non in noi e nelle nostre forze, sempre troppo deboli e fragili, ma in Lui, nella sua parola, nella sua promessa, quella giustizia che dopo averla conosciuta e sperimentata non possiamo fare a meno di condividere con gli altri e le altre, schierandoci con gli ultimi, con coloro che sono oppressi dalle ingiustizie della nostra società e con loro lottare perché la dignità della vita di tutte e tutti sia salvaguardata, affinché ognuno di noi possa trovare nell'altro e nell'altra un compagno, un amico, un confidente, un sostegno, un conforto. Dio in fondo ci chiede di realizzare le nostre parole, di vivere i nostri sogni di giustizia, di cambiare la nostra vita agendo non perché bisogna farlo, non perché gli altri ci vedono e ci giudicano, non perché pensiamo che questo sia quello che piace a Dio, ma perché Dio chiama tutte e tutti ad una vita giusta e degna, anche se questo significa andare contro la logica e la giustizia umane. Se intraprenderemo questa strada, allora il Signore sarà la nostra avanguardia e la nostra retroguardia. Sarà Lui a precederci e ad affrontare per primo i pericoli, proprio come ha fatto in Gesù. E sarà Lui a proteggere e preservare il nostro cammino. Quando lo chiameremo, sarà pronto a rispondere. Noi grideremo e Lui ci dirà, eccomi. E il nostro cammino diventerà il cammino dei liberati e delle liberate, in un cammino di liberazione. Che il Signore operi in noi la sua giustizia e ci renda suoi testimoni fedeli nel cammino verso il suo regno. Amen. Sorelle e fratelli, raccogliamoci in preghiera. Signore, a te appartengono il presente e il futuro. Ne siamo certi, vogliamo crederci, perché il mondo così come lo viviamo non ha senso. Troppe ingiustizie, troppa paura, troppi egoismi, troppa violenza lo rendono un mondo pericoloso, dal quale nascondersi, dal quale indietreggiare. La nostra vita così come la viviamo non ha senso. Poche certezze, stanchezza, sofferenza, illusioni, delusioni ci fanno perdere di vista le grandi opportunità che ci doni e sopravviviamo nella rassegnazione. La nostra fede in te, così come la viviamo, spesso non ha senso. Non ti consideriamo un compagno di viaggio, non ti ascoltiamo come consigliere, ci rivolgiamo a te con risentimento, con rimproveri o d'astio, attribuendoti tutto ciò che nel nostro mondo non va, ciò che noi non riusciamo a realizzare. Ci dichiariamo liberi di lasciarti indietro e pretendiamo cure e attenzioni particolari. Apri i nostri occhi, le nostre orecchie e i nostri cuori, metti in moto le nostre gambe e le nostre braccia, affinché non rimaniamo chiusi in noi stessi, ma riusciamo, avvicinando gli altri e le altre, a scoprirti nei loro volti, nelle loro speranze, nelle loro richieste, nelle loro disponibilità. Guidaci nel servizio che solo per la tua grazia vogliamo rendere a te e al nostro prossimo, per rendere la nostra vita, i nostri rapporti, il nostro mondo ricchi di senso, colmi di dignità. Rendici, Signore, tuoi collaboratori. Te lo chiediamo nel nome di Gesù, che ci ha insegnato a pregare dicendoti: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo anche in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non esporci alla tentazione, ma liberaci dal male. Tuo è il regno, la potenza e la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Sorelle e fratelli, il Dio della pace ci renda perfetti in ogni bene, affinché facciamo la sua volontà. Operi in noi ciò che è gradito davanti a Lui, per mezzo di Gesù Cristo. La grazia del Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo siano con tutte e tutti noi. Amen.